Bene, ci troviamo che questa mattina ad andare avanti nella nostra serie di questo periodo. E finalmente forse abbiamo il predicatore più adatto dei quattro a predicare su questa serie. Potete immaginare perché? Qualche idea? L'accento romano, ragazzi. Un romano che predica ai romani. Grazie Luca. Benissimo, spero che il messaggio sia migliore della battuta iniziale perché stiamo messi male. Bene, la settimana scorsa Gianluca ci ha portato avanti appunto in questa serie parlandoci dei versetti 14 e 15 di Romani 1, quindi ci troviamo Romani 1. E in questa settimana abbiamo visto proprio come Paolo avesse un forte desiderio di andare a Roma per proclamare il Vangelo anche in questa città. Parla continuamente di questa chiesa, anche se non li ha mai conosciuti personalmente, è molto incoraggiato da loro, e vuole andare a trovarli per incoraggiarli, per essere lui stesso incoraggiato da loro, per vedere dei frutti nella chiesa e anche al di fuori della chiesa, nella città di Roma, e per godere della comunione che li legava, che legava Paolo a questi credenti di Roma. E oggi vedremo il versetto 16, che insieme al versetto 17, che vedremo la settimana prossima, concludono questo discorso introduttivo di Paolo. E in questi versetti vedremo che c'è un'ulteriore motivazione per la quale Paolo vuole andare a Roma, una città meravigliosa, bellissima, una città piena di storia, piena di monumenti, che era il centro del mondo all'epoca, ma se vogliamo lo è anche oggi. Ho visto un film ieri sera ambientato a Roma, quindi sono un po' malinconico oggi. Però no, Roma era una città, era veramente il cuore del mondo, il centro del mondo. E c'erano culture diverse che convergevano in questa città, etnie diverse, ceti sociali diversi. C'era l'autorità massima che era ospitata in questa città, l'imperatore che era come un dio. Bisognava rispettare, onorare praticamente solo lui. E nonostante questa città potesse essere, potesse intimorire una persona come Paolo, Paolo voleva prendere questa sfida e aveva veramente in cuore il desiderio di andare a Roma per predicare il Vangelo lì, perché sapeva che Roma poteva essere una rampa di lancio per il Vangelo. Il Vangelo poteva partire da Roma e raggiungere veramente l'estremità della terra. Versetto 16 ci dà appunto un'altra motivazione per cui Paolo vuole andare in questa città. E possiamo leggere, leggiamo dal versetto 11, così riprendiamo un po' il discorso fatto nelle settimane passate. Versetto 11, infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche dono affinché siate fortificati, o meglio perché quando sarò tra di voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Non voglio che ignorate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per avere qualche frutto anche tra di voi, come fra le altre nazioni. Io sono debitore verso i greci, come verso i barbari, verso i sapienti, come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunziare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti, non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio, per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Amen. Vogliamo pregare prima di proseguire. Signore, ti ringrazio questa mattina per l'opportunità che ancora ci dai, grazie perché vorrei parlare ai nostri cuori, ti prego affinché io per primo, ma tutti noi possiamo essere attenti alla tua voce e che possiamo essere concentrati e essere liberi da pensieri che ci distraggono, Signore. Voglio tu veramente mostrare la tua potenza, il tuo amore, la tua grazia in questi momenti in cui studieremo la tua parola. Nel nome di Gesù. Amen. Paolo dice, io non mi vergogno del Vangelo. I versetti 16 e 17 sono un po'... sono cruciali, se vogliamo, nell'Epistola ai Romani, perché tracciano quello che è il tema di tutta l'Epistola. Paolo sta, in un certo senso, mettendo le fondamenta su cui poi poggeranno tutte le verità teologiche, pratiche che questa epistola ci trasmette. Abbiamo già sentito come questi due versetti sono stati cruciali nella vita di tanti credenti. Abbiamo sentito come Martin Lutero ha espresso il suo sentimento quando ha capito questi versetti veramente, e quindi quando ha compreso in pieno il Vangelo e ha detto: mi sentii rinato e mi parve di essere andato in paradiso attraverso porte spalancate. E lui è solo un esempio di credenti che veramente la cui vita è stata cambiata da questi versetti, dall'Epistola ai Romani. Devo dire che quando abbiamo stabilito le date della predicazione, non sapevo che passo era, quindi dopo sono andato a vedere, e era un po', non sapevo se ridere o piangere praticamente, perché comunque il versetto, se vogliamo, è abbastanza semplice da predicare, è tanto facile da predicare quanto difficile da vivere, perché appunto Paolo parla di questa cosa, la vergogna, che con la quale combattiamo un po' tutti. Però se Paolo ne parla vuol dire che è qualcosa che esisteva allora come esiste oggi. E ho ascoltato varie prediche su questi versetti in queste settimane, e quasi tutti i predicatori raccontavano una storiella per appunto come esempio della vergogna, di un momento imbarazzante proprio. E io oggi non sarò da meno, però voglio iniziare con un altro esempio che forse è un po' più calzante e allo stesso tempo mi permette di levarmi qualche sassolino dalla scarpa. Allora, io sono, come sapete, uno sportivo, gioco a pallavolo, seguo il calcio, sono di Roma e tifo per la Lazio. Però c'è un'altra squadra a Roma che in settimana ha giocato e ha perso 3-0 nel suo stadio davanti ai suoi tifosi e purtroppo è uscita dalle competizioni europee, molto importante. E dato che negli ultimi 3 mesi non ha praticamente mai vinto la Roma, i tifosi sono un po' arrabbiati. Allora, forse perché ho visto questa immagine anche ai telegiornali normali, non solo quelli sportivi, alla fine della partita Capitan Totti con qualcuno della squadra sono andati sotto la curva a parlare, che non era parlare ma era praticamente un farsi insultare da 10.000 persone. E c'era questa immagine proprio forte di questi gruppetto di 10 giocatori appiccicati alle barriere della curva e tutta la curva che era protesa in avanti e gli urlava contro di tutto. Era un'immagine agrodolce perché, vabbè, come laziale sono contento, però mi metto nei panni dei giocatori che andavano lì sotto e si facevano insultare, e non era bello. Forse Paolo aveva questa immagine anche in mente lui. Lui già in passato si era trovato di fronte a una folla che lo insultava, che gli gridava contro, e sapeva che andando a Roma poteva anche ripetersi, trovarsi davanti ancora di più una folla inferocita che non era d'accordo con quello che lui diceva, con il Vangelo che lui proclamava, e non solo lo insultava, lo derideva, lo scherniva, ma avendone la possibilità l'avrebbe anche messo le mani addosso e lui avrebbe anche rischiato la vita. Con questi pensieri in testa, Paolo comunque è deciso di voler andare a Roma. Ma perché Paolo parla di vergogna? Perché il condividere il Vangelo può causare vergogna? David Anderson, un predicatore, ha detto: se il mondo amasse il Vangelo, forse Paolo non avrebbe mai parlato di vergogna. John Stott, anche nel suo libro La croce di Cristo, scrive: il Vangelo della croce non sarà mai un messaggio popolare, perché umilia l'orgoglio del nostro intelletto e della nostra personalità. Il mondo reputa il Vangelo e le sue verità come pazzia. Il mondo è scandalizzato dal Vangelo e il mondo si sente offeso dal Vangelo. Per questo a volte quando condividiamo il Vangelo abbiamo un po' timore, paura, magari ci vergogniamo a volte di dire cose che sappiamo non verranno recepite bene. Paolo, scrivendo ai Corinti, dice: perché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono. E ancora più avanti: ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. Il Vangelo viene reputato pazzia. Il Vangelo crea scandalo. La Treccani definisce la parola scandalo con offesa della coscienza. Quindi possiamo dire che il Vangelo offende le persone. In che modo il Vangelo è offensivo? In che modo il Vangelo può offendere le persone? Beh, il Vangelo è offensivo perché dice che la salvezza è qualcosa di totalmente immeritato. Perché dice che noi non siamo in grado di guadagnare il perdono, l'amore e il rispetto di Dio. Il Vangelo è offensivo perché dice che l'uomo è così malvagio e così corrotto che l'unico modo per essere salvato era attraverso la morte del Figlio di Dio. Il Vangelo è offensivo perché è universale nel dire che non c'è nessun giusto davanti a Dio, tutto per l'uomo, per coloro che vogliono credere che in fondo di noi ci sia qualcosa di buono. Il Vangelo è offensivo perché è esclusivo nel dire che c'è una sola via, un solo modo per essere salvati, e attraverso Gesù Cristo e il suo sacrificio. E il Vangelo è offensivo perché ci parla di un Salvatore che per salvarci non è venuto a comandare e conquistare, ma è venuto a servire e soffrire. E il Vangelo è offensivo perché ci dice che se noi vogliamo seguire quel Salvatore, dobbiamo fare lo stesso, dobbiamo servire e soffrire. Questi sono solo alcuni modi in cui il Vangelo può essere offensivo, in cui il Vangelo può essere reputato pazzia o può creare scandalo. E a volte il messaggio del Vangelo viene rifiutato proprio per questi motivi. E allora Paolo, quando deve affrontare una folla, quando deve proclamare il Vangelo, sa queste cose, ne è ben consapevole, ormai ha una grande esperienza. E allora forse anche lui a volte combatteva con la vergogna, anche lui a volte era, se vogliamo, impaurito. Quando scrive ai Corinzi, ai credenti di Corinto, dice: io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Paolo sapeva che il messaggio che lui predicava era un messaggio particolare, perché poteva offendere le persone, perché poteva rivoltargli una folla contro, ma Paolo, anche se può sembrare impaurito, quasi titubante, Paolo è deciso comunque nel predicare il Vangelo, questa pazzia. Perché? Perché ha piena fiducia che lo Spirito può operare potentemente attraverso il Vangelo. Qua appunto vediamo un Paolo quasi intimorito, con timore e con grande timore, che si avvicina, che si appresta ai Corinti ad affrontare temi delicati. Ma questo non lo ferma, appunto perché, come dice, andando avanti nel versetto 16, io non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio. Paolo ha piena fiducia nella potenza di Dio attraverso il Vangelo. Va bene, vi avevo promesso il racconto mio personale e adesso Ciani si potrà un po' levare, si potrà un po' rifare. Ero in terza, un quarto o quinta superiore, un giorno arriva a scuola, stavamo le prime due ore in laboratorio, mi siedo, dopo qualche minuto arriva il mio compagno che si chiama Mosciatti, si chiamava, me lo ricordo, un nome particolare. Poi inizia lezione e quasi subito c'era qualcosa che non andava. E io pensavo tra me e me, certo Mosciatti, un po' più di acqua stamattina la potevi usare, no? Un po' più di deodorante te lo potevi mettere addosso. Cioè, vabbè, passano i minuti e dicevo, mamma mia, qua veramente c'è, cioè, meno male che fra due ore cambio posto perché è dura con questo qui di fianco. E più i minuti passavano, più la situazione peggiorava. Allora io non sapevo più che fare, mi stavo tipo con le mani in faccia, abbassavo la testa perché cercavo di capire come resistere a questa puzza. E mentre sto con le mani in faccia, guardando in basso, apro gli occhi e capisco che non era il mio compagno che puzzava, ma diciamo era la mia scarpa, che ero stato un po' distratto nel camminare a scuola. E vi dico soltanto che ho finito lezione quel giorno, c'erano i compagni mentre seduti in piedi, vicino ai muri, nessuno vicino a me, tutti i banchi vuoti, persone sedute tre su una sedia pur di starmi lontano. È stata una mattinata non bellissima, non vedo l'ora che finiva lezione. Mi sono sentito parecchio solo quella mattina, ma non ho biasimato i miei compagni perché avrei fatto lo stesso. Come avrei potuto io vincere la vergogna in quel momento? Come avrei potuto risolvere la situazione? Beh, avrei potuto prendere la scarpa, che era l'oggetto che creava vergogna e confusione, buttarla via dalla finestra, creando ovazione all'interno della classe praticamente, e il problema si sarebbe risolto, anche se andavo in giro scalzo era meglio che quello che stava succedendo. Quindi la soluzione era prendere l'oggetto che causava vergogna e buttarlo via, e disfarsene. Paolo sta dicendo esattamente il contrario. Paolo sta dicendo che l'oggetto che stava causando vergogna, quel Vangelo, era lo stesso strumento con cui si poteva combattere la vergogna, era lo stesso strumento che lui usava per combattere vergogna. Il Vangelo può causare vergogna quando lo proclamiamo, ma allo stesso tempo il Vangelo è la potenza di Dio, è potenza di Dio, e questo ci deve incoraggiare, questo deve essere lo strumento che noi usiamo per combattere la vergogna. Paolo non dice che il Vangelo descrive la potenza di Dio. Paolo non dice che il Vangelo concede potenza, ma Paolo dice che il Vangelo è potenza di Dio. E questo lo è perché, come abbiamo sentito nelle settimane passate, il Vangelo parla di Gesù. Il Vangelo riguarda Gesù. Gesù è al centro del Vangelo. Tim Keller, in uno dei suoi libri, scrive: nel Vangelo parole e potenza si incontrano. Il Vangelo è ciò che Dio ha fatto per la nostra salvezza, e questo è perché è così potente. Quando pensiamo alla potenza di Dio, cosa pensiamo? Qual è forse una delle prime cose che ci viene in mente? Forse è il creato. Ci guardiamo intorno e diciamo: solo un Dio potente poteva creare ogni cosa. Solo un Dio potente poteva creare queste montagne così imponenti. Solo un Dio onnipotente poteva creare l'universo con le sue infinite galassie. E queste galassie sono praticamente il suo giardino di casa. Solo un Dio grande e potente può fare queste cose. Però Paolo sta dicendo una cosa diversa. Paolo sta dicendo che il Vangelo è la potenza di Dio. Nell'interpretare questo versetto si commette spesso un errore, che Mark definirebbe un errore da studente di primo anno di greco. Io non l'avrei mai commesso, giusto per chiarire. Allora, la parola potenza in greco è dunamis, e la parola italiana dinamite deriva da dunamis. L'esplosivo che noi conosciamo oggi come dinamite prende nome da questo termine, dunamis, che vuol dire potenza. L'errore che si fa di solito è invertire le parti. Pensare che Paolo abbia usato questo termine con in mente la dinamite, come la conosciamo noi oggi. Però ovviamente ai tempi di Paolo la dinamite non esisteva, non era ancora stata inventata. Quindi è impossibile che lui avesse in mente la dinamite come esplosione forte come la conosciamo oggi, quando lui ha scritto questo versetto ispirato da Dio e ha usato questo termine. E Carson, nel suo libro Fallacie esegetiche, dedica una pagina a questo versetto. E dà una spiegazione molto profonda per la quale è sbagliato pensare che Paolo pensasse alla dinamite quando parlava della potenza di Dio. E cito: è chiaro che ciò che i predicatori tentano di fare quando parlano della dinamite è alludere alla grandezza della potenza con cui abbiamo a che fare, quella dell'esplosivo. Tuttavia, la misura per questa grandezza che Paolo sta usando, riferendosi alla grandezza di Dio, non è quella della dinamite, ma quella della tomba vuota. I concetti umani di potenza ci portano a paragonare la potenza di Dio a qualcosa come la dinamite, come un'esplosione potente, grandissima, rumorosa. Ma la potenza di Dio è diversa. Il Vangelo è potenza di Dio. E di cosa ci parla il Vangelo? Di un bambino nato in una mangiatoia, cresciuto imparando a fare il mestiere del falegname. Diventato adulto, ha vissuto gli ultimi anni della sua vita senza fissa dimora. È stato arrestato, processato e condannato come il peggiore dei criminali, ucciso nel modo più infame e vergognoso possibile. Il Vangelo ci parla di quella croce, lì in alto, su una collina, alla vista di tutti, e del Signore Gesù che è stato inchiodato su quella croce, e svergognato e deriso da tutti. Come può questa immagine rappresentare la potenza di Dio? Perché dopo 3 giorni il Padre ha risuscitato il Figlio, e quella che sembrava una sconfitta si è trasformata in una vittoria schiacciante, sconfiggendo la morte e sconfiggendo il peccato. Questa è la vera potenza di Dio, questa è la potenza del Vangelo. La croce che viene vista come pazzia, la croce che crea scandalo, la croce che offende, ma è la croce stessa che è la potenza di Dio, perché è la croce che salva, è il Vangelo che salva le persone, che cambia la vita delle persone. È attraverso la croce che noi siamo salvati e siamo riconciliati con Dio. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Cos'è questa salvezza che Paolo cita in questo versetto? Se andiamo a vedere, salvezza è la parola chiave nel Nuovo Testamento, viene usata spessissimo ed è un termine fondamentale. Il Vangelo di cui Paolo non si vergogna non è una nuova scoperta, non è una nuova filosofia, non sono idee che possono risultare interessanti o degne di nota. No, il messaggio del Vangelo è un messaggio di salvezza, di liberazione. Ma salvati da cosa? Liberati da cosa? Dalla condanna del peccato. Paolo più avanti, sempre in Romani, scrive: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questo è un grosso problema, è un problema globale. Tutti hanno peccato, tutti quindi hanno questo problema. E questo peccato è un grande problema, perché ci separa da Dio, dal nostro Creatore, ci separa da colui che ha donato la sua vita per noi e che ci ama infinitamente di più di chiunque altro. La cosa che distingue il Vangelo è che esso non ci dà delle indicazioni, non ci dà delle regole da seguire per poter salvarci, ma ci dice che Cristo ha fatto tutto per risolvere questo problema, per donarci la salvezza. Attraverso la croce, attraverso la sua morte, attraverso il suo sacrificio e la sua risurrezione, Cristo ha ottenuto quella salvezza che noi possiamo fare nostra oggi. Sempre Paolo, sempre più avanti ai Romani, dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Attraverso Cristo, attraverso il suo sacrificio, noi siamo giustificati. Non abbiamo più la condanna del peccato. Questo problema è risolto. E questo è un aspetto compiuto della salvezza. È qualcosa che non si deve ripetere, è qualcosa che è stato fatto una volta per sempre e non potrà mai essere annullato. Se crediamo, se abbiamo fede in Cristo, nel suo sacrificio, siamo salvati. Però c'è un altro aspetto della salvezza. È un aspetto progressivo, un aspetto continuo. Il Vangelo non serve solo per essere giustificati, per avere il perdono dei peccati, per essere salvati in maniera compiuta. Il Vangelo opera in noi un costante cambiamento, perché lo scopo di Dio per la nostra vita è quello di renderci sempre più conformi all'immagine del Figlio suo. Dopo che riceviamo in dono da Dio la salvezza compiuta, inizia in noi un processo che durerà tutta la nostra vita, un processo meraviglioso che ci renderà simili a Cristo. Chi compie questo processo in noi? Noi da soli non potremo farlo, ma è sempre il Vangelo, è sempre Dio che, come dice Paolo, ha iniziato in noi un'opera buona e la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Il Padre porta in noi questo processo di cambiamento, di santificazione, ci rende sempre più simili, giorno dopo giorno, a Cristo. E questo è qualcosa di meraviglioso, di potente, perché noi sappiamo quanto è difficile cambiare. Sappiamo, per la nostra esperienza personale, che non è così facile cambiare. Ma Dio, con la sua potenza, con il Vangelo, può cambiare la nostra vita. Noi dobbiamo nutrirci del Vangelo giorno dopo giorno per poter crescere, per poter conoscere Dio meglio e per poter diventare sempre più simile a Lui, per lasciargli a Lui l'opportunità di cambiare la nostra vita. Riflettendo su questo aspetto della salvezza progressiva, continua, del fatto che noi dobbiamo applicare il Vangelo alla nostra vita giorno dopo giorno, pensavo che a volte siamo noi stessi che siamo offesi dal Vangelo. Siamo noi stessi che pensiamo che il Vangelo è pazzia. E noi siamo offesi dal Vangelo quando il Vangelo ci ricorda che noi dobbiamo morire a noi stessi. Quando il Vangelo ci chiama a stimare gli altri superiori a noi stessi. Il Vangelo ci può offendere quando ci chiama ad amare il nostro fratello o la nostra sorella anche quando sbagliano. E il Vangelo ci offende anche quando ci chiama a mettere da parte i nostri diritti, le nostre esigenze per amore di un fratello o di una sorella. È difficile seguire il Vangelo. Ma grazie a Dio è Lui che opera questo in noi. È Lui che con la sua potenza può cambiare la nostra vita e ci può rendere in grado di amare gli altri come Lui vuole e di morire a noi stessi e di stimare gli altri superiori a noi stessi. E a volte forse dobbiamo fermarci e rivalutare il Vangelo e chiedere perdono, perché a volte ci siamo offesi noi dal Vangelo, a volte siamo stati noi che abbiamo reputato il Vangelo pazzia, nonostante noi siamo figli di Dio, nonostante quella salvezza compiuta è nostra e nessuno ce la leverà. Ma giorno dopo giorno dobbiamo applicare il Vangelo alla nostra vita e questo può essere un rischio. E poi c'è il terzo aspetto della salvezza, una salvezza futura. Noi siamo salvati da Dio tramite la croce, tramite il sacrificio di Cristo. E Dio giorno dopo giorno ci trasforma in vista di un qualcosa di meraviglioso, di un'eternità passata alla presenza di Dio, davanti alla sua gloria. Pietro nella sua epistola scrive: siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi, quando finalmente lasceremo questo corpo, non avremo più questa battaglia contro il peccato e saremo puri, senza macchia, davanti a Dio e godremo della sua presenza, della sua gloria per l'eternità. C'è un versetto che riassume un po' questo concetto. È sempre Paolo, quando scrive ai Corinzi, dice: ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Cristo è il centro di tutto. Cristo su quella croce che viene reputata pazzia è invece sapienza. Cristo è giustizia, quella salvezza compiuta. Cristo è santificazione, quella salvezza continua. E Cristo è redenzione, la salvezza futura quando noi lasceremo questo corpo e saremo puri davanti a Dio per l'eternità. Infatti, non mi vergogno del Vangelo. Adesso forse questa frase non sembra così difficile da sopportare, perché abbiamo visto come il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. A chi è riservata questa salvezza? A chiunque senza distinzioni. Non bisogna avere caratteristiche speciali, non bisogna far parte di qualche cassa o essere nati in un posto speciale, non c'è nessun prerequisito. Questa salvezza è incondizionata per tutti, ma ad una condizione: dobbiamo avere fede nel sacrificio di Cristo, dobbiamo avere fede nel suo amore, nel suo perdono, dobbiamo credere, comprendere e vivere il Vangelo nella nostra vita. Potresti pensare che in fin dei conti non hai bisogno del Vangelo, non hai bisogno di questa salvezza, ma come abbiamo detto, Paolo a volte usa parole forti, parole assolute. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dice Paolo. Ogni uomo, ogni donna ha bisogno della potenza di Dio, della potenza del Vangelo per essere salvato. Ma grazie a Dio questo è disponibile per tutti, chiunque può essere salvato tramite la fede, tramite il sacrificio di Cristo. abbiamo ragioni, penso, a sufficienza oggi per essere incoraggiati. Sappiamo che, penso, ognuno di noi si sia vergognato in un momento o nell'altro, abbia preferito stare zitto, magari ha spiegato il Vangelo non dicendo proprio tutta la verità, per non offendere, per non trovarsi in una situazione scomoda, per non creare scandalo. Ma Paolo ci ricorda che noi possiamo godere della potenza di Dio con noi, perché il Vangelo che noi proclamiamo è la potenza di Dio. Passeremo il pane e il vino adesso, che sono solo dei simboli che ci ricordano del sacrificio di Cristo, che ci ricordano della morte di Gesù su quella croce. Forse questa mattina è la prima volta che ascolti queste cose. Forse avrai pensato, questi sono tutti pazzi. È normale, l'abbiamo detto. Il Vangelo è pazzia. Oppure ti sei sentito in qualche modo offeso o scandalizzato dal messaggio del Vangelo. Questa cosa è una cosa buona, perché vuol dire che hai compreso il Vangelo, perché vuol dire che hai capito quello che il Vangelo sta dicendo. E noi dobbiamo comprendere il Vangelo a fondo affinché la potenza di Dio può cambiare la nostra vita. Questa croce ti ricorda che da solo non puoi nulla. Questa croce ti ricorda che hai bisogno di un Salvatore che ha servito e sofferto fino a dare la sua vita per te. Questa croce ci ricorda a tutti noi che se vogliamo seguire Cristo dobbiamo anche noi servire e soffrire. Permetti al Vangelo di cambiare la tua vita. È la potenza più grande che c'è in giro. E esso può cambiare la tua vita. Può risolvere questo problema che forse non pensi di avere, ma che hai anche tu. E adesso che passeranno il pane e il vino, non li prendere se quella potenza non è tua, se quel Vangelo è tuo, se quel Vangelo ha cambiato la tua vita, perché il pane e il vino non ti faranno niente. Ma rifletti su queste cose, rifletti su qual è la tua posizione davanti a Dio. Se sei un figlio di Dio, prendi il pane e il vino con ringraziamento per quella salvezza compiuta, con fede nell'opera che lo Spirito Santo porta avanti nella tua vita e con speranza, con gli occhi, con lo sguardo rivolto al futuro, a quell'eternità passata con Cristo. Invito i fratelli a venire davanti, possiamo pregare e poi passare il pane e il vino. Signore, voglio veramente ringraziarti per avermi dato ancora una volta l'opportunità di studiare la tua parola e di toccare con mano veramente quanto tu sei grande, quanto il tuo amore è grande per noi, quanto la tua potenza, Signore, è meravigliosa, è diversa da quello che noi possiamo pensare, perché la tua potenza è qualcosa che cambia le vite, che trasforma le vite in meglio. E grazie perché attraverso il Vangelo, attraverso la croce di Cristo, noi siamo salvati. Possiamo avere pace con te, possiamo diventare tuoi figli e tu nostro padre. E grazie perché tu trasformi la nostra vita giorno dopo giorno. E grazie perché abbiamo questa speranza che guardando al futuro sappiamo che passeremo l'eternità alla tua presenza. Grazie Signore perché Gesù non si è tirato indietro, perché Gesù ha affrontato la vergogna della croce e ha dato la sua vita per noi. Lui ci ha amati, Lui giusto, amato noi che eravamo ingiusti. Grazie per questo, Signore. Non possiamo far altro che lodarti e adorarti. Nel nome di Gesù. Amen.